un'istituzione pontificia a servizio della Terra Santa, l'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Stasera abbiamo l'onore di avere tra di noi, scusate, mi sentite meglio? Che è stato gran maestro che, alle cui dipendenze ho servito per vari 7 anni. Allora, a titolo di introduzione al tema, vorrei citare io sono storico della Chiesa, come qualcuno di voi forse saprà, quello che disse uno storico della Chiesa del secolo scorso, è una parte che mi ha sempre colpito, in un avviso di un saggio, fece questa dichiarazione: le parole sono come le monete, prima di usarle bisogna conoscerne l'effettivo valore. Cioè, in altri termini, in certi contesti è bene precisare l'esatto significato delle parole e del titolo. Io credo, ma forse quello che dirò sono cose a tutti note, che ci sono 2 termini che forse richiedono, almeno nell'ambito di quello che dirò, una precisazione previa, e sono termini ordine equestre e terra santa. Allora, ordini equestri o cavallereschi, tutti gli stati conferiscono ordini cavallereschi, l'Italia l'ordine al merito della Repubblica, la Francia la Legione d'Onore, l'Inghilterra l'ordine della giarrettiera, ma il conferimento di questi ordini viene normalmente a premiare l'attività svolta dalla persona in un certo ambito. Per contro, nella Chiesa Cattolica vi sono 2 ordini che non premiano dei meriti già acquisiti, ma richiedono a coloro che vengono nominati un impegno particolare che è in campo religioso e in campo caritativo. Uno di questi ordini, forse il più conosciuto di tutti, è il Sovrano Militare Ordine di Malta, e l'altro è appunto l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Allora, entrambe le istituzioni sono di origine medievali e sono le 2 sole esistenti nella Chiesa Cattolica. L'Ordine del Santo Sepolcro però ha una caratteristica che lo distingue dall'Ordine di Malta, e che è un ordine pontificio. Poi vedremo attraverso quali meccanismi si esercita l'autorità del pontefice, ma è comunque un ordine pontificio, e addirittura è stato recentemente incluso nella lista degli enti centrali della Chiesa. Ente centrale della Chiesa è un ente che in qualche modo coopera all'azione di governo del Sommo Pontefice, in questo caso la Terra Santa. Quindi l'Ordine del Santo Sepolcro svolge l'attività caritativa intera santa per mandato espresso dei sommi pontefici. E qui l'altro termine su quale sembrerebbe ovvio, ma sembrerebbe che sia tutto chiaro, è quello, è l'altro termine, Terra Santa. Allora, Terra Santa non è un termine geopolitico. Per noi cristiani è l'insieme di quei luoghi dove è vissuto, morto e risorto Gesù Cristo. Però sulla carta geografica, per la Santa Sede, questo territorio abbraccia diversi stati: lo Stato di Israele, i territori palestinesi, o Cisgiordania, o in inglese West Bank, con un territorio che è separato e che è la striscia di Gaza, che però dà ai territori palestinesi una possibilità di accesso al mare. E oltre ai territori palestinesi, che per la verità la Santa Sede riconosce come già esistente uno Stato palestinese, per cui c'è un ambasciatore di questo Stato presso la Santa Sede, ma a questo si aggiunge un altro Stato che sta sull'altra riva del Giordano, è il regno ascemita di Giordania. Di conseguenza, questi territori sono sotto la giurisdizione di un solo vescovo con titolo di patriarca, patriarca latino di Gerusalemme, il cui territorio corrisponde esattamente a questi che ho menzionato: Israele, territori palestinesi e l'intera Giordania. Poi successivamente è stato anche aggiunto l'isola di Cipro, ma questo solo per questioni, diciamo, interne alla diocesi. Quindi, quando diciamo Terra Santa, riferendoci al campo di attività nel quale si svolge l'azione dell'Ordine del Santo Sepolcro, come vedete, si svolge in tre entità statali differenti. Allora, forse qualcosa va detto anche sulla comunità cattolica di Terra Santa. Intanto, tradizionalmente si considera che i cattolici di Terra Santa sono i discendenti dei primi discepoli di Cristo. Sono nella maggior parte arabi, alcuni vivono in Israele, invece nei territori palestinesi e nei territori di Giordani sono cattolici che hanno una permanenza, diciamo, non proprio risalente alle origini, ma molto antica. Il numero dei cattolici in quest'area si sta modificando per via della immigrazione. E siccome, per motivi che sinceramente non so spiegare, ma che sono una realtà di fatto, molti degli immigrati provengono o dalle Filippine o dall'India, e cioè dal Kerala, che è quella parte cattolica dell'India. Quindi le percentuali si stanno leggermente modificando, ma di fatto deve essere presente che i cattolici in quest'area rappresentano una minoranza, forse il 2%. Su un totale, qui le statistiche non sono molto precise, ma su un totale della popolazione, cioè 2% sono cattolici e c'è un altro 2% di cristiani non cattolici. E questo è anche una cosa che poi vedremo dopo. E ho parlato del patriarcato latino di Gerusalemme e ci tornerò tra breve per dare un inquadramento storico al tema. È bene tenere presente che però i cattolici, pur vivendo in una diocesi di rito latino, appartengono in parte ad altre chiese, cioè le chiese cosiddette sui iuris, cioè chiese di riti orientali, che sono i greco-melchiti, gli armeni, i siri, i maroniti del Libano, che sono nel tempo si sono stabiliti in questi stati che ho appena menzionato. E come ho appena detto, accanto a questi cattolici, sia di rito latino sia di riti orientali, vivono anche cristiani non cattolici. Ed è importante ricordarlo perché i luoghi santi, in particolare la Basilica del Santo Sepolcro e la Basilica della Natività a Betlemme, sono condivisi tra greco-ortodossi, armeni-ortodossi e cattolici. E quindi chiunque sia stato e abbia avuto occasione di partecipare a qualche funzione interessante si sarà accorto che ci sono degli orari molto rigidi per quanto riguarda la celebrazione delle messe, perché i rapporti, ahimè, tra chiese cristiane e le chiese cattoliche non sono sempre dei migliori, e questo spiega per quale motivo l'uso liturgico dei luoghi santi avviene secondo dei turni che sono rigidamente fissati. Veniamo all'ordine del Santo Sepolcro. Una tradizione che si è perpetuata fino a tempi recenti faceva risalire la fondazione dell'ordine alla prima crociata del 1099, in cui Gerusalemme, al termine della quale Gerusalemme fu conquistata. Ora, di questa tradizione non vi è alcun documento che ne attesti la veridicità. E di fatto, e qui parlo come docente di storia della Chiesa, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la prima menzione pervenutaci di cavalieri, tra virgolette, del Santo Sepolcro, la prima testimonianza risale al 1336, cioè molto dopo la caduta del regno latino di Gerusalemme nel 1291 e è probabilmente anche conseguenza della visita, anzi soggiorno fatto da San Francesco tra il 1309 e 1311, che facilitò l'organizzazione di pellegrinaggi. Ci fu un accordo tra San Francesco e il sultano. E questi cavalieri del Santo Sepolcro traggono la loro denominazione dal fatto che essi ricevevano l'investitura nella Basilica del Santo Sepolcro o in alcuni casi ripetevano il rito già ricevuto in Europa e l'investitura già ricevuta in Europa a Gerusalemme. È bene però sottolineare che a quest'epoca non abbiamo alcuna attestazione dell'esistenza di un ordine giuridicamente definito e gerarchicamente strutturato. I cavalieri, dopo aver ricevuto l'investitura nel Santo Sepolcro, al ritorno a Gerusalemme riprendevano la loro vita di prima, vivendo in seno alla propria famiglia. L'effettiva creazione di un ordine cavalleresco doveva avvenire soltanto nel XIX secolo, allorquando nel 1847 il pontefice Pio IX decise di ripristinare, grazie a accordi con il sultano, ripristinare l'antico patriarcato di Gerusalemme, che era esistito non solo durante la presenza dei crociati, ma sin dai primi secoli. E al patriarca venne concesso il privilegio di investire i nuovi membri dell'ordine, che avevano come onere quello di fornire un sostegno economico a questa diocesi nuovamente fondata. Poi, per decisione presa da Leone XIII nel 1888, furono ammesse le donne nell'ordine, col titolo di dama, e quindi Pio X assunse lui stesso il titolo di Gran Maestro. Ecco da dove viene l'origine pontificia dell'ordine, perché il Gran Maestro, durante un periodo che è durato circa 40 anni tra Pio X e Pio XII, ha avuto come Gran Maestro il Papa stesso. Poi con Pio XII il Papa ha iniziato a delegare a un cardinale i propri poteri. Allora, quali sono le finalità attuali dell'ordine, che sono più o meno quelle che erano al momento in cui fu strutturato da Pio IX? La prima finalità è di natura spirituale, e cioè rafforzare nei membri la pratica della vita cristiana in fedeltà agli insegnamenti della Chiesa. La seconda finalità è invece di natura caritativa, cioè sostenere e aiutare le opere e le istituzioni della Chiesa Cattolica interessata, particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme, perché è stato, come abbiamo visto, proprio la Costituzione del Patriarcato che ha imposto una ristrutturazione e una organizzazione dell'ordine. Quindi per chi entra nell'ordine del Santo Sepolcro, ci si aspetta dal candidato che si sottoponga a un duplice impegno a livello individuale, rispondere, diciamo così, alla chiamata universale alla santità, e a livello collettivo applicare i principi della carità cristiana nel fornire i necessari aiuti alla Terra Santa, a cominciare anche da una quota annua. Brevemente, come è organizzato l'ordine? L'ordine ha una struttura piramidale. A capo di essa vi è un cardinale di Santa Romana Chiesa con il titolo di Gran Maestro. Sul piano operativo sono chiamati a eseguire le direttive del Gran Maestro il luogotenente generale, la carica che senza mio merito mi è ricaduta sulle spalle, il governatore generale, che è l'effettivo gestore delle risorse, i vice governatori generali, a loro volta coadiuvati da un organo consultivo, il Gran Magistero, composti da cavalieri e dami provenienti da tutto il mondo. Loro infatti è presente in 38 nazioni attraverso strutture periferiche chiamate luogotenenze, e queste ultime ammontano a 64, perché in alcuni paesi vi è una sola luogotenenza, mentre in altri ve ne sono più di una. In Italia sono 7, negli Stati Uniti ben 9. E tra parentesi, forse è bene sottolineare che più della metà dei membri risiede negli Stati Uniti. E da qui anche l'entità del flusso monetario. Allora, cos'è il servizio in Terra Santa dell'ordine? Il maggior beneficiario delle somme raccolte dall'ordine è ovviamente il Patriarcato Latino di Gerusalemme, perché, come ho già detto più volte, è con la Costituzione del Patriarcato che è stato rifondato o fondato l'ordine. L'ordine si fa carico di tutte le spese della sede centrale del Patriarcato a Gerusalemme, delle 68 parrocchie, con il mantenimento di sacerdoti e suore che collaborano con i parroci, pagando gli stipendi di impiegati, mobili, macchinari per gli uffici. Un impegno finanziario particolare è richiesto all'ordine per quanto riguarda il seminario patriarcale di Bet Gialla, che è vicino a Betlemme, quindi nel territorio palestinese. L'ordine si assume l'intero passivo del seminario, quindi tutte le spese sono coperte, hanno anche delle loro fonti di reddito, è però da sottolineare un fenomeno che qui in Europa non vediamo più, e cioè questo seminario è pieno, al punto che alcuni che lo hanno frequentato, alcuni generalmente sono palestinesi, vengono mandati all'estero. E quindi, per così dire, il seminario esporta dei sacerdoti. E un altro fronte è il settore strategico delle scuole parrocchiali, che sono in tutto 38, per la precisione 22 in Giordania, 13 in Palestina e 3 in Israele. E a prescindere dal fatto che molte di queste parrocchie sono state costruite, chiese parrocchiali sono state costruite con gli aiuti dell'ordine, il Santo Sepolcro paga gli stipendi a poco meno di un migliaio di impiegati, e sono quelli delle scuole, cioè ogni parrocchia ha normalmente una scuola che è aperta a tutti, per cui in alcuni casi vi sono scuole cattoliche sotto il governo del patriarcato che hanno il 98% di musulmani come allievi, e questo è un settore che viene curato in modo molto particolare, perché i cristiani in generale, i cattolici ancora di più, sono spesso in grave difficoltà nel pagare le rette scolastiche, e quindi l'ordine paga l'intero deficit del sistema scolastico del patriarcato. Ovviamente a tutto questo si aggiunge anche una cospicua somma, intorno a 2 milioni di euro all'anno, dedicata agli aiuti umanitari, all'assistenza medica a favore delle famiglie più povere, c'è un aspetto di questa attività che merita di essere messo in evidenza. I finanziamenti nel settore dell'insegnamento, degli aiuti umanitari e delle cure mediche non vanno esclusivamente a favore dei cattolici o dei cristiani in generale, ma nella misura del possibile anche a favore, come dicevo prima, dei musulmani. Sotto questo profilo la nostra istituzione offre un contributo alla mutua comprensione tra, e anche alla pacifica convivenza tra le due comunità, cristiana e musulmana. E cito un solo esempio tra i molti, che è l'Università di Betlemme. L'Università di Betlemme è l'unica università cattolica in Israele e Palestina, e più esattamente è una università gestita da cattolici, non porta il titolo di università cattolica, che sono i fratelli delle scuole cristiane. E da questo punto di vista c'è un dato che è abbastanza eloquente. Vale a dire che il finanziamento dell'università consente a quest'ultima di svolgere un ruolo fondamentale, che è quello di aiutare la reciproca convivenza tra cristiani di diverse chiese, ma anche con gli studenti musulmani. Basta dire che 2/3 degli studenti sono musulmani, solo 1/3 è composto da cristiani. Il che significa, no, c'è anche un altro dato, nel totale degli studenti il numero di studentesse raggiunge i 2/3, il che vuol dire che una parte di loro non sono né cattoliche né cristiane, che significa che l'università contribuisce a promuovere, in questo caso, il ruolo della donna nella società palestinese e che più in generale essa sta formando la futura classe dirigente nel rispetto dei principi di pace, giustizia e fratellanza. Concludo. Come si vede, l'ordine sostiene in modo efficace e cospicuo circa 15 milioni di euro all'anno. La Chiesa Cattolica, che è interessante, basti considerare che l'80% delle entrate del patriarcato è rappresentato dalle donazioni dell'ordine. Queste donazioni hanno anche un altro effetto, che è quello di frenare l'emigrazione. La comunità cattolica è, come abbiamo visto, una piccola comunità che però tende ad assottigliarsi nella misura in cui il generale clima di violenza e di tensioni, da qualsiasi parte provenga, nonché l'incertezza riguardo al futuro, spingono intere famiglie ad emigrare. Pagando stipendi, creando posti di lavoro, fornendo borse di studio, l'ordine contribuisce a rallentare questo fenomeno. Vi ringrazio.